Amici radioascoltatori, un saluto e un abbraccio da Malo, benvenuti a questa nuova puntata di una pillola di Malo per la Dea, 600 secondi per parlare del mondo Atalanta, seminonda ogni martedì e venerdì della settimana alle ore 19 sulle frequenze di Piene Radio con la regia di Alberto Vavassori che vigila su di noi e la supervisione ovviamente di Fabio Conti. Oggi, amici radioascoltatori, tutto in un fiato, abbiamo convocato un giornalista che è direttore di Salernitana News, insomma vogliamo capire con lui un po' che aria tira nel mondo dei Granata. Diamo il benvenuto ad Alfonso Avagliano. Ciao Alfonso.
Ciao Maurizio, non un'aria bellissima, ma insomma si va avanti, ciao.
Vediamo, dai, ascolta, vediamo. Infatti da te vogliamo un po' capire, no? Siamo alla vigilia di questa partita molto importante per entrambe le squadre. Ovviamente questo Atalanta Salernitana ha una valenza diversa per ogni singola squadra. Insomma, voi arrivate da un momento difficile, la sconfitta interna con il Bologna, questo ultimo posto in classifica. Ecco, ti chiedo come arriva la Salernitana a questa partita, soprattutto dal punto di vista psicofisico, raccontaci.
È molto male dal punto di vista proprio più che fisico, psicologico, perché era una squadra che sembrava anche essersi un po' ripresa con il pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo, dove peraltro stava vincendo, con la vittoria ottenuta contro la Lazio,
certo,
la migliore squadra, e poi sono arrivate due battute d'arresto che non tanto per la sconfitta in sé quanto per come è arrivata, con una non prestazione a Firenze e con un'altra non prestazione contro il Bologna. Va detto, per sgombrare il campo, anche per gli amici che ci ascoltano, che Fiorentina e Bologna sono due squadre nettamente superiori alla Salernitana, che stanno facendo un gran calcio, che giocano bene, palleggiano bene, hanno qualità. Però tu, che sei una squadra che lotta per non retrocedere, deve salvarsi, una medio-piccola, con le unghie e con i denti, devi mettere in campo agonismo, ardore, senso di gruppo anche. Tutte cose che, certo, non si sono viste nelle ultime due settimane. E se hai ascoltato anche o letto la conferenza stampa, certo, del presidente Iervolino, ti sarai accorto che è stato il primo a puntare l'indice contro una buona fetta di squadra, un po' di calciatori, a parlare, certo, di gambe molli, di gente un po' distratta, svagata, che non ha più voglia di restare. Sono stati fatti tanti errori in sede di allestimento, anche della rosa, con le conferme forse di giocatori, su tutti Boulaïdia, che avevano mercato e che adesso probabilmente sono un po' più sensibili degli altri alle sirene, soprattutto,
certo,
l'ultimo posto della Salernitana. Quindi non ci arriva benissimo la squadra granata, un po' come l'anno scorso, un momento felicissimo per l'Atalanta, un po' meno per la Salernitana, che perse 8-2. Ricordo che si veniva da una brutta prestazione col Milan, un'altra brutta prestazione col Torino, Nicola era in bilico, anche adesso non si può parlare di posizione saldissima per Pippo Inzaghi sulla panchina. Ovviamente la speranza è che il risultato possa essere quantomeno meno pesante, però insomma è un momento molto molto difficile e complicato. Sulla graticola c'è anche il direttore sportivo, e chiaramente sono due partite, Atalanta,
certo,
prima e Milan poi, che possono essere crocevia prima di Natale, perché poi la Salernitana avrà lo scontro diretto, che oserei definire della vita, sul campo del Verona il 30 dicembre,
certo,
e lì sarà fondamentale fare 3 punti.
Assolutamente, infatti volevamo capire se queste dichiarazioni possono rivelarsi una sorta di boomerang nel mondo appunto granata, proprio perché il presidente insomma non c'è andato giù molto leggero da questo punto di vista, ed è un attacco frontale, no? Più che al tecnico, che forse sembra il meno colpevole, al gruppo squadra, che insomma siamo davvero curiosi di come potrà reagire in quel di Bergamo.
Chi ha carattere reagisce tirando fuori gli attributi e probabilmente sfoderando anche una grande prestazione, dicendo un po': caro presidente, ora ti faccio vedere io. Chi il carattere non ce l'ha probabilmente si affloscia ancora di più, si sa che in uno spogliatoio insomma c'è chi ha un po' più di carattere e chi meno. Di certo sono state affermazioni molto, molto dure, addirittura Iervolino ha detto che Salerno potrebbe essere la tomba sportiva per qualche calciatore qualora non dovesse notare dei segni di ripresa, ecco, anche dal punto di vista proprio dell'agonismo, ecco, del senso di squadra. Ripeto ancora questa cosa, perché contro il Bologna sembrava esserci, sai, tanti 11 giocatori ma non un gruppo, tanti che andavano per conto proprio. Questo è sicuramente sintomo di più di qualcosa che non va. Ho parlato di boomerang e credo che l'effetto possa essere proprio quello. tenendo conto che c'è il mercato, tenendo conto che tra l'altro prima ho citato Dia, un giocatore che partirà per la Coppa d'Africa come la Astana Koulibaly, quindi ancor più sono agli sgoccioli questo 2023 per tanti. Vedremo se ci sarà stato un sussulto. C'è grande curiosità, ecco, anche per capire quale sarà, certo, la reazione.
Parliamo anche dei numeri, insomma, la Salernitana Bergamo è vero, non ha mai vinto nella sua storia, ma in realtà non è andata mai così proprio male, 7 precedenti con 3 vittorie per la Dea e 4 pareggi, ovviamente ricordiamo tutti l'8-2 della scorsa stagione, ma ci sono alcuni numeri molto curiosi. Ovviamente insomma, la carenza della Salernitana è in zona gol, capacità realizzativa 6%, 11 gol fatti su 128 occasioni a disposizione, la Dea quasi il doppio, 24 gol con 162 occasioni. Se c'è un dato che queste due squadre condividono è quello dei fuorigioco, perché la Salernitana è andata in fuorigioco 30 volte in questa stagione, la Dea 31. Ecco, sono due dati un po' particolari, non so, riusciamo a unirli in qualche modo?
Beh, direi che in questo momento soprattutto, ma in generale, visto quanto di buono fatto dall'Atalanta in questi anni, mettere a confronto i numeri di queste due squadre è assolutamente impossibile, e si può sottolineare il dato negativo, molto negativo della Salernitana sui gol subiti, e sono 28 la peggior difesa del campionato ed è anche la peggior difesa nei primi 15 minuti e nei primi 30 minuti. Questo ancor di più avvalora quello che stavamo dicendo prima, cioè che c'è proprio un problema di approccio alla partita. Quanto ai precedenti, ne ha ricordato l'8-2, ma anche l'1-1 dell'anno precedente, quella era una Salernitana, ecco, che aveva preso una rincorsa, che era ultima in classifica, ma che rispetto a questa, che pure è ultima, aveva quel qualcosa in più, cioè nulla da perdere, veniva da un girone d'andata fatto senza società, addirittura non sapendo se poi sarebbe proseguito, ecco, il cammino addirittura nel professionismo. Ebbene, sono riusciti comunque a tirar fuori grande carattere. Ecco, deve essere quello secondo me il modello in questo momento, fermo restando che c'è anche tanta paura di sbagliare. Sai, quando c'è paura di sbagliare, poi alla fine sbagli. Quando invece sei più tranquillo, sai di non aver nulla da perdere, sai di non potersi rimproverare nulla, alla fine riesci a giocare in maniera anche un po' spensierata. A me fa tanto piacere, per esempio, per Ederson, un ragazzo che all'epoca era in campo con la maglia della Salernitana, che adesso sta facendo benissimo lì a Bergamo, è un giocatore che sicuramente meritava.
Assolutamente.
Importanti.
Assolutamente, poi in quell'1-1 fu protagonista, sì. Diciamo che l'Atalanta lo notò forse anche in quell'occasione, adesso Gasperini l'ha trasformato in una sorta di tuttocampista, di un giocatore universale che sta...
Ma lui ha le caratteristiche per farlo, è un gran corridore, grande tecnica, grande senso proprio del gioco, e anche quel pizzico di sana incoscienza, per quel che lo ricordo io, nel tentare qualche giocata in zone di campo.
È vero, cosa che fa ancora ogni tanto, sì. Anche in area, all'interno della propria area di rigore tenta il tunnel, fa delle cose un po' particolari, però i numeri insomma tecnici ci sono. Siamo in chiusura quasi di questa nostra puntata, insomma due previsioni. Uno, secondo te come giocherà Inzaghi questa partita, come schiererà la squadra dal punto di vista tattico, non so, proverà anche a rimescolare le carte oppure sarà, come dire, barricato a difesa anche di un prezioso pareggio, potenzialmente almeno nella fase iniziale del match, e poi come finirà questo match Atalanta-Salernitana?
Allora, rispondo solo alla prima domanda, perché pronostici su come può finire non mi sento veramente di farne, non sono proprio in grado. Vado solo sulla prima domanda, ti dico che... in questo momento la Salernitana non ha un modulo di riferimento, cioè se Inzaghi, se qualcuno mi chiedesse ma qual è l'identità tattica di Inzaghi di questa Salernitana, io faccio fatica a rispondere, fare fatica a rispondere, perché ha cambiato tanto, alle volte difesa 4, alle volte difesa 3, sta continuando ancora a sperimentare, le ultime tre partite le ha giocate col 3-4-2-1, che era poi anche lo stesso modulo di Sosa, evidentemente sono andate male e credo proprio che magari si farà influenzare anche un po' dal clima, tornerà all'albero di Natale, cosiddetto, quindi entro 3-2-1, anche perché Fazio è squalificato, Bradaric ha problemi, quindi a sinistra potrebbe giocare Mazzocchi, al centro Gyomber e Pirola, a destra potrebbe giocare Daniliuk, che terzino destro proprio non è, ma sarebbe a quel punto adattato per l'assenza di alternative. In mezzo al campo Koulibaly ha recuperato, aveva avuto qualche problemino, dovrebbe fare lui la mezzala mancina con Maggiore, mezzala destra e Boinen che può tornare play centrale, poi Candreva con Cabral alle spalle di uno tra Iquemesi e Simi, questo giocatore che era finito praticamente in deposito in estate, che invece è stato ripescato da Inzaghi, ecco, uno dei pochi meriti fino a questo momento targati Inzaghi, è proprio quello di aver recuperato anche mentalmente un giocatore che in Serie A i suoi gol li ha fatti, attenzione, è tornato a disposizione. Dia potrebbe partire dalla panchina, vedremo se sarà così, perché insomma credo, non ha fatto esplicitamente nomi Iervolino, ma credo che lui sia tra quei giocatori che il presidente ritiene un po' svagati e distratti con la testa altrove. È stato un po' nervoso prima di Bologna, ha colpito molto il suo nervosismo, quindi forse anche un po' per stabilizzarlo ulteriormente potrebbe insomma partire dalla panchina, vedremo se...
Abbiamo 20 secondi, facci due nomi di calciatori protagonisti tra le file dell'Atalanta secondo te in questo match e due nomi anche tra le fila della Salernitana.
Guarda, in questo momento ti direi che per esperienza nella Salernitana Candreva può giocare comunque un ruolo importante, e poi ti dico proprio Simi, giocatore ritrovato, che se in fiducia magari potrebbe gettarla dentro. Tra l'altro l'ultima volta che ha giocato a Bergamo è vero che il suo crotone perse credo 5-1, stavo spulciando proprio prima i numeri, però alla fine il gol riuscì a fare.
Andò a segno.
L'Atalanta, insomma, trovo veramente difficile fare dei nomi. Uno è sicuramente Ederson, giocatore protagonista, e poi Keteler si sta ritrovando. È un altro di quei calciatori sicuramente da temere, ma potrei dirti Muriel, potrei dirti, è piena di giocatori importanti.
Perfetto, staremo a vedere come finirà questo match. Il tempo è scaduto, siamo arrivati al 90° minuto, più recupero della nostra trasmissione. 600 secondi sono volati come del resto sempre, ma ci siamo divertiti, grazie per essere stato con noi. Insomma, Alfonso, ti aspettiamo per la partita magari di ritorno, direttore di Salernitana News, alla prossima.
Va benissimo, grazie a te per l'invito, un saluto.
L'appuntamento, amici radioascoltatori, per la prossima puntata di Una pillola di Malo per la Dea, e come sempre buon calcio a tutti e forza Atalanta. Ciao da Malo.
C'è un coro che sale con voce potente, striscioni e bandiere, sempre presente, lo stadio si muove se batti le gambe, 90 minuti a tamburo battente, il bimbo che nasce riceve una maglia, e a Bergamo cresce, città che ci unisce.